Marco 8, il versetto 34. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Amen. La parola che ho in cuore oggi riguarda il discepolato. Perché non mi ricordo il numero adesso, ma è uno dei temi principali dei Vangeli e di Atti, che fra i Vangeli e Atti si trova circa 450 volte questo nome che portavano chi credeva in Gesù. Vorrei iniziare con una frase che è stata pronunciata in chiesa mercoledì, che ho chiesto la differenza fra un teologo e un discepolo. Ho fatto una verifica, sono andato a controllare, anche posso dire a quella persona, anche il greco dice la stessa cosa. Questa persona ha detto: il teologo parla. Il discepolo fa. Noi vogliamo essere teologi o discepoli? Proprio tornando alla parola, alla radice della parola. Discepolo è uno che impara, cioè frequenta una scuola, si siede ai piedi del maestro, ma gloria a Dio. C'è nella radice originale di questa parola discepolo anche il concetto, oltre a studiare, ed imparare, a sottomettersi, anche lo sforzo, l'impegno, il lavorare, a darsi da fare. Uno che sta seduto può fare il teologo, può fare benissimo il filosofo, però il discepolo è uno che si alza e cammina, è uno che si dà da fare, uno che ascolta la parola, impara e poi si incammina. Tanto è vero che Gesù, formando i discepoli, ha usato tanto questa parola, tante volte scritto nei Vangeli, appunto, anche in Atti. Chiamati a sé i discepoli, oppure mandò i 12 discepoli, i 70 discepoli, li chiamò a sé e diede questo incarico per il battesimo. Gesù ha detto di battezzare dei discepoli, non persone che hanno alzato la mano per dire ecco, voglio appartenere alla vostra chiesa, ma Gesù ha detto in Matteo 28 di battezzare le persone, ma dopo che erano diventati discepoli. Discepolo più che quella targa che si mette per dire uno che impara, principianti, è uno che segue e per seguire. Bisogna innanzitutto conoscere il Signore. uno dei pensieri che mi ha portato a condividere questa meditazione era questo qua, che i discepoli, questa banda di persone, qualcuno dice ancora adolescenti con qualche eccezione, non sapevano niente, non erano preparati per questo compito. Ma Dio ha operato in vari modi, soprattutto possiamo dire ha dato lo Spirito Santo che è dentro il credente e diventa la potenza di Dio. Dio si manifesta per mezzo anche all'esercizio dei doni. Ma si potrebbe parlare a lungo di queste cose. Oggi vorrei insistere su una cosa. Per 3 anni e mezzo sono vissuti con Gesù. E questo li ha qualificati perché diventassero discepoli, perché potessero portare nomi di discepoli. E noi che dobbiamo portare anche questo nome, voglio diventare discepolo. Cosa devo fare? Vivi con Gesù, con la sua parola, con il suo popolo, la sua famiglia. Se uno viene a trovare me a casa mia, si trova con la famiglia. Uno che vuole frequentare Dio troverà attorno a Dio la sua famiglia, che è la Chiesa. Diventare discepolo richiede questa frequentazione della persona di Dio e del popolo suo. Viviamo con Gesù, impariamo da Lui, ma poi, dopo aver imparato, andiamo a compiere l'opera che siamo chiamati a fare. Qui, in questo brano, abbiamo anche l'atteggiamento che deve avere un discepolo. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro. Anche qui si potrebbe fare la domanda, ma tu fai parte della folla, della massa o dei discepoli? Perché potremmo avere una chiesa di 5.000 persone. Però non è detto che una chiesa di 5.000 persone sia composta di 5.000 discepoli. Questo è ciò che dobbiamo accertarci, anche oggi, ognuno per conto proprio. Se uno mi vuole venire dietro, rinunzi a se stesso. Una versione dice rinneghi se stesso. Cioè io non sono niente, rinuncio a vivere per me stesso. Le mie ambizioni, i miei desideri, le mie scelte, ogni cosa sottopongo alla volontà di Dio, al punto che si arriva, come abbiamo detto anche l'altra settimana, al punto dove si può dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo richiede, come abbiamo sentito anche prima, la morte dell'io. Non la morte fisica della persona, ma non vivo più per me stesso, muoio. Paolo scrive ai Galati che ha crocifisso la sua carne. Chi segue Gesù, chi vive per lo Spirito, ha crocifisso la carne. Cioè quello che era Gesù sulla croce, lo dobbiamo conoscere anche noi, lo dobbiamo sperimentare. E come vediamo anche col concetto della croce, prendere la sua croce, il discepolato è una scelta. Come Gesù ha scelto di andare sulla croce, così anche noi dobbiamo fare questa scelta. Vivrò per questa terra. Vivrò per quello che questo mondo mi può offrire. È stato menzionato una persona prima, forse non è il caso di parlarne tanto, ma I medici hanno dato a queste persone 2 mesi di vita, invece ha vissuto 59 giorni. Cos'è la nostra vita? Ma non parlo agli anziani, non parlo a chi ha già un piede nella fossa, per dire, parlo ai ventenni, parlo agli adolescenti. Chi può dire? Vivo ancora 10 anni, vivo ancora 50 anni, quando avrò 80 anni farò così e cosa? Nessuno ha questa facoltà. E poi vi dico, quasi quasi per esperienza, avere 20 anni e avere 80 anni c'è poca differenza. Chi arriva ai 20 arriva subito agli 80 anni, dunque quello che dovete fare fatelo subito. Viviamo oggi per il Signore. Che la nostra vita abbia significato, un significato eterno, abbia un significato agli occhi di Dio, abbia un significato nel senso che porta frutto, un frutto che durerà in eterno, che conosca delle vittorie che dureranno in eterno, che ci siano delle lacrime, ma che portano ad una nuova ricchezza eterna. Gloria a Dio per la sofferenza, non voglio fare nomi. Si piange per una mamma ammalata, ma si piange ancora di più per una mamma che non conosce la salvezza, non conosce l'opera della croce, che non sa perché Gesù è morto, non sa qual è la via per raggiungere il cielo. Gloria a Dio, queste lacrime raccoglieranno il loro frutto con la salvezza delle persone e abbracceremo poi i nostri cari quando lasceremo questa terra, se noi saremo fedeli fino alla fine. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Un episodio dell'altro giorno, e noi dobbiamo vivere non in chiesa, noi dobbiamo, spero che mi capirete, dobbiamo vivere nel mondo, è bello stare fra di noi, ma il mondo attorno a noi, di cui facciamo parte, è così, come un caso che ho dovuto affrontare pochi giorni fa. Mi sono andato a divertire, libero, volevo divertirmi. Per una notte di divertimento un uomo si porterà fino alla fine della vita una condanna a morte per ciò che è successo in quella notte, una malattia che si è presa per un'ora di piacere. Il mondo offre 1000 cose affascinanti, bellissime, ma alla fine portano alla morte. Per questo abbiamo iniziato il culto con più richiami alla parola. Amo la tua parola, la mia gioia è la tua legge. La tua legge è quello che mi dà entusiasmo per il futuro, perché so che sono in buone mani. Avete mai visto un incontro di pugilato senza un arbitro che stabilisce le leggi? Una partita di rugby senza l'arbitro che fischia? Non parlo di altri sport, ma da sport diventano rissa se non c'è qualcuno che stabilisce delle regole, stabilisce delle norme di comportamento, che dice quello che si può fare e quello che non si può fare. Anche uno sport che mi piace, tipo rugby, diventa una rissa. E la nostra vita diventa una rissa, diventa una lotta disperata se viviamo senza l'arbitro con la A maiuscola, che è il Signore Gesù. Il regolamento per lo sport l'abbiamo stampato, ci sono dei libretti. Il libretto che ci serve per la vita eterna è questo libro che ho qui in mano, la Bibbia. Per questo amo la Bibbia, perché dà valore alla mia vita, mi dà speranza, so che sono in mani sicure, so che se osservo ciò che è scritto. Ieri ero in autostrada, limiti di 50, con la nebbia, uffa, perdo tanto tempo, raddoppio il tempo del viaggio. Quella legge è buona o è cattiva? Questi poliziotti che poi ti mettono la multa. Oh, quella legge è per la nostra salvezza. E c'era nebbia verso Rovigo, Ferrara, quella zona ieri. E la Bibbia è per la nostra vita, non è una catena, non è una limitazione alla nostra libertà, è l'accesso nostro alla vera libertà. Vogliamo vita lunga? Oh, osserviamo i limiti che ci sono sulla strada. Vogliamo una vita lunga e prospera? Osserviamo la parola del Signore. Viviamo e conosceremo, magari in un solo giorno, più gioia, più pace, più vera felicità vera, che non quello che hanno altri, magari ricchissimi di soldi, in tutta una vita. Questa parola ci dice di seguire Gesù. La parola dice che noi dobbiamo morire a noi stessi, perché è scritto che chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, per amore mio, per amore di Gesù e per amore del Vangelo che si predica, che si annuncia, che è la guarigione dell'ammalato e la risurrezione dei morti. Questa persona la salverà, salverà la vita, avrà salva la vita. E questa alla fine è la cosa gloriosa. Il diavolo riesce ad ammazzare i suoi, ma il diavolo non riuscirà mai ad ammazzare i figli di Dio. Al massimo darà una mano per il passaggio dalla vita alla vita, dalla vita terrena con Cristo alla vita eterna con Cristo, dove in modo particolare i martiri per la fede verranno rivestiti con dei vesti gloriosi, diademi, corone, pietre preziose li adorneranno, perché avranno rinunciato alla loro vita per amore di Gesù e per amore del Vangelo, l'annuncio del regno di Dio. Fratelli, noi siamo chiamati ad essere discepoli, ma essere discepolo significa, in ultima analisi, essere come Gesù. Chi vuole essere come Gesù? Oh, è l'aspirazione di noi tutti, gloria a Dio. Però Gesù è andato sulla croce e Gesù ha evangelizzato dalla croce mentre moriva, il giusto per l'ingiusto, mentre moriva per uno degli atti di ingiustizia più gravi in tutta la storia dell'umanità, anzi non uno degli atti, l'atto maggiore di ingiustizia nei confronti di un uomo, si è compiuto lì. Ma mentre era sulla croce, Gesù ha evangelizzato, ha annunciato il regno, ha potuto dire a qualcuno: oggi sarai con me in paradiso. Questo è essere discepolo di Gesù. Tutto il resto dobbiamo lasciare nelle mani del Signore. Se vorrà farci prosperare, se vuole farci andare in giro senza neanche un paio di scarpe che possiamo chiamare nostro, se vuole benedirci con una salute che scoppia o se vuole che testimoniamo dal letto della nostra malattia. Noi lasciamo ogni cosa nelle sue mani perché abbiamo rinunciato a noi stessi. L'unica cosa che chiediamo è di essere in Lui e di essere trovati fedeli alla fine. Cosa si può dare in cambio della propria vita? Gloria a Dio, è già stato detto oggi, non c'è nulla che possiamo fare per acquistare, per redimere, per riscattare la nostra vita. Ma gloria a Dio, quello che non è possibile a noi, Dio l'ha già fatto, pagando il prezzo del nostro riscatto con la vita di suo figlio. Alleluia. Vogliamo leggere ancora dalle Scritture, Giovanni capitolo 8, versetto 31. Giovanni 8. Un'altra cosa importante anche per i battezzandi, però dobbiamo essere tutti dei battezzandi. Amen? Se non c'è lo Spirito che vi farebbe chiedere il battesimo, se non lo foste già, c'è qualcosa che non va. Giovanni 8, 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Leggo questo per indicare che l'essere discepolo non è un diploma di, non so, abbiamo sentito dell'apprendistato prima, fai certe cose, ti danno il diploma, sei a posto, sei artigiano, sei questo, sei quest'altro. Vai ad un'altra scuola, studi per 5 anni, ti dichiarano ragionieri e sei ragionieri per tutta la vita. Il discepolato non ha queste caratteristiche. Diventiamo discepoli, è vero, per una parola che diamo, una decisione, ma l'essere discepolo richiede la perseveranza. Chi fa il discepolo per una settimana, un anno, un decennio e basta, non era neanche discepolo prima, perché il discepolato per definizione esige la fedeltà fino alla fine, la perseveranza finale dei santi. Noi vogliamo, credo, come Gesù indica più avanti nel capitolo 15, il primo versetto, vogliamo conoscere questa vita. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo porta affinché ne dia di più. Vogliamo essere anche noi l'oggetto dell'impegno di Dio. Ogni buon giardiniere sa dire togliamo quell'albero, oppure me l'hanno detto anche stamattina degli alberelli che ho, oh, sono da potare, ma sono così belli, oh, potiamoli e vedrai che portano un frutto maggiore, ma oh, con le cesoie, oh, ma fa male solo pensare, oh. E se il Signore deve usare le cesoie nella nostra vita perché portiamo un frutto maggiore, cosa faremo? Noi persevereremo anche in questa prova, questa difficoltà. Rimarremo fedeli a Dio per essere come Lui desidera. È vero, ci sono alberi di, non so, di, c'è un ciliegio bellissimo, però non porta frutto. Lo usano per la strada come ornamento, ma non serve a niente alla fine se non per aggiungere un po' di bellezza. Oh, io non voglio essere un albero bello senza essere un albero che porta molto frutto. Io voglio perseverare e voglio anche voler essere l'oggetto dell'opera di Dio come desidera operare nella mia vita. Questo è il discepolato. Fratelli, noi dobbiamo imparare a vivere con Gesù, seguire Gesù, darci da fare assieme a Gesù, perché è scritto, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Fratelli, vorrei invitarvi ad offrire la vostra vita come Gesù l'ha offerto. Non potete offrire la vostra vita per essere salvati. Dobbiamo offrire la nostra vita se vogliamo essere discepoli. Se non moriamo a noi stessi, non possiamo essere discepoli di Cristo.